Bene, allora, dopo tutte le cose che sono accadute nel frattempo, torniamo a prendere in considerazione, diciamo, un altro degli aspetti del primo saggio, che poi si ripercuote ovviamente anche sugli altri. In un certo senso l'avrete notato che siamo in una fase di accumulazione del sapere, secondo Kuhn, nel senso che un saggio pone le basi per il saggio successivo, che pone le basi per il saggio successivo, quindi più o meno una volta che cominci a entrare nell'ottica di uno, sei in grado poi di fare una serie di operazioni mentali anche sugli altri. Oggi, andiamo a vedere con un po' più d'attenzione la parte del simbolico immaginale. La parte del simbolico immaginale che fino a qualche tempo fa era la mia, come dire, il mio limite superiore di ricerca, adesso non lo è più, però ne approfittiamo parlandone oggi. E vi reinserisco al volo, tanto per fare un minimo di follow-up, di wrap-up, il tema. Allora, abbiamo detto che noi siamo, come dire, razionali da un lasso di tempo in termini evolutivi quasi ridicolo, nel senso che ci siamo dati 5.000 anni, già secondo me sono troppi, però facciamo 5.000 anni senza stare a fare troppe cose. E domanda, perché 5.000 anni vi sembra una cifra sensata?
Perché possiamo dire 5.000 anni?
Perché dire 5.000 anni dà una sensazione di, come dire, di cifra corretta, come posso dire, della giustezza di una cifra. Se mi avessi detto 6.250 sarebbe stato uguale. Allora, perché 5.000 ci sembra che possa andare bene come approssimazione, mentre 7.189 no, secondo voi? Questa può essere una lettura che, la quale non avevo pensato, accettabile, non era quella che avevo in mente io, credo che si sposi però con quella che avevo in mente io, che sarebbe? Avete idee da qualche parte? Scusami? Ecco, che vuol dire cifra tonda? Perché è una cifra tonda? Esatto, la domanda è quella, perché 5.000 è una cifra tonda? Eh? Oh, bene, perfetto. Dice Elisa, nel nostro sistema di numerazione è una cifra tonda perché il sistema è in base 10. E questa cosa va tenuta presente perché, come vedete, queste scelte che sono state fatte da qualche parte e sono scelte del tutto aleatorie, convenzionali, perché, come credo di avervi detto, il sistema di conto, il sistema di misura non sono umani, o meglio, non sono umani in sé. Sono umani per gran parte dell'umanità, perché alcune parti dell'umanità non hanno contato proprio direttamente, o perlomeno hanno contato uno, due, tre, nel senso che sapevano quanti erano più o meno quelli che erano là orientativamente. Ma poi le operazioni sui numeri, quello che noi chiamiamo matematica, poi geometria, poi calcolo, quello che siamo diventati, non è che siano appannaggio di tutta l'umanità, derivano da certe scelte culturali e le configurano. No, non credo di averlo fatto a voi questo esempio, ma questo quant'è? Ok, perfetto, non mi ricordavo se eravate voi o altri, però ecco, l'idea è esattamente quella, no? Da una mano che a noi evidentemente è 5, invece per qualcuno che conti i buchi sono 4, per cui già lì cambia completamente la base, no? Perciò noi pensiamo che, ovviamente essendo noi, che la base 10 sia naturale perché sono 10 dita, e quindi poi ci sono quelle dei piedi e facciamo 20, al limite, no? Tutto sommato, però appunto se io ragionassi in termini avrei una base 8 o una base 16. E via discorrendo, no? Quindi il termine tondo, i 5.000 tondi vanno bene perché noi adottando il sistema metrico decimale ci troviamo, no? Bene o male, come le famose soglie psicologiche che vengono tirate fuori regolarmente per i morti e le cose, no? Sono sempre tutte cifre tonde, giusto appunto, perché rientrano in un canone ulteriore del quale spesso e volentieri non abbiamo consapevolezza, ma che è lì. Quindi ricordiamocelo, sono tutti aspetti della complessità del reale e della complessità delle definizioni del reale che vanno presi in considerazione. Comunque, detto questo, questa parte discorso sulla ragione indica di conseguenza cosa? Che c'è uno scarto molto significativo tra ciò che è stato essere umani e ciò che è essere umani come noi pensiamo significa, come noi lo intendiamo, mettiamola così, ok? Quindi il fatto che la ragione sia stata parte del nostro percorso evolutivo soltanto negli ultimi 5 secondi, più o meno, grosso modo, se provato a mettere su una scala, famosa scala di 24 ore, allora ci pone una serie di domande, no? Come abbiamo fatto ad arrivare fino a questi ultimi 5 secondi senza la ragione, visto che pare che senza la ragione noi non esistiamo? Ecco, noi probabilmente esistiamo pure senza la ragione. E siamo esistiti senza ragione per un lasso di tempo molto più significativo. Abbiamo detto che l'Homo sapiens, diciamo, nelle varie stime assortite che vengono poi, sarebbero probabilmente tutte da rivedere, perché appunto partivano da punti di vista un po' diversi da quelli. Io ancora mi ricordo che c'è un grande studioso che si chiama Jared Diamond, che vi consiglio, è un antropologo, diffusore, eccetera, che ha scritto questo libro che mi pare si chiami La terza o la quarta scimmia, che saremmo noi. Ed è un libro recente, dovrebbe essere del fine Novecento se non ricordo male, dove diceva: è chiaro che non c'è mai stata alcuna contaminazione fra noi e Neanderthal. Proprio era lampante, no? Se non che qualche anno dopo abbiamo scoperto che dal 3 al 10% del nostro DNA viene da Neanderthal. Quindi, come vedete, no? C'è da rivedere un po' tutto, perché il dramma di questo approccio, io mi rendo conto che è scomodo in un modo totale, però è un approccio che mette in crisi tutte le basi definitorie delle discipline che abbiamo avuto fino ad oggi. Perché tutte queste discipline, qualunque siano, partono da una serie di assunti per i quali l'uomo è quello che c'ha la ragione. Fine. Prima non è un problema nostro, era un'altra questione, erano altre cose, no? Ecco, no, no, per niente, perché noi da lì veniamo. Capito? Quindi questo disprezzo per i Neanderthal, che ovviamente ancora oggi, no, quando devi parlare di uno, o dici che è una bestia o dici che è un Neanderthal, tanto più o meno siamo lì. Ecco, no, perché i Neanderthal hanno avuto un successo evolutivo notevole, sono andati avanti 250.000 anni, non è proprio una barzelletta, come si dice, no? Il nostro giudizio negativo sui Neanderthal qual è? Che non so come noi, che riguarda un po' i casi della vita, no? Erano fatti diversamente, avevano altre forme che noi riteniamo bestiali, perché effettivamente avevano la fronte bassa, l'arco cigliare protruso, avevano delle bocche che erano delle specie di strumenti, di armi e di strumenti, insomma erano completamente diversi da noi, era un'altra mobilità, cioè completamente diversi, strutturalmente, non completamente forte, però insomma molto diversi strutturalmente da noi, quindi avevano altre esigenze. Il fatto che non abbiano soddisfatto le nostre esigenze con il loro comportamento, secondo noi è un indice di stupidità. No, è semplicemente un indice del fatto che erano diversi e quindi non avevano gli stessi bisogni che abbiamo noi. Cioè, se un Neanderthal ha un apparato buccale che gli permette di scortecciare gli alberi, rompere i sassi e farci una montagna ed altre cose, perché dovrebbe fare degli strumenti? No, una delle cose che noi diciamo agli Neanderthal sono stati le caoccio, perché per tutto loro non hanno mai inventato le asce di pietra, ma gli servivano. Cioè il Neanderthal piava una pietra e la spostava perché erano molto forti. Noi abbiamo dovuto inventare le leve per spostare le pietre, ma è chiaro che se noi potessimo prendere le pietre e spostarle, non le inventeremmo le leve. Non so se è chiara la cosa. Cioè, quindi questo rinvia a un discorso di, come vedete, genesi della cultura dal corpo. È il corpo che richiede che tu faccia vada in certe direzioni o altre, a seconda di quello che sa fare o che non sa fare. Tant'è che quel bellissimo libro del quale vi sto parlando a sprazzi, che sarebbe The Primacy of Movement, il primato del movimento, che una filosofa americana ha scritto pochi anni fa, è tutto giocato esattamente su questo, utilizzando delle categorie di Husserl e di Heidegger, tra l'altro. Quindi, come vedete, c'è un discorso di nuovo che mette in crisi la separazione fra teoria e pratica, perché la filosofia dovrebbe essere questa cosa astratta, ma tanti filosofi troppo astratti non sono, anzi. Allora, usando queste categorie che sono quelle del posso e del non posso, in inglese I don't, i famosi I can and I can't, no, allora, quello che puoi fare lo fai, quello che non puoi fare cerchi di supplire in qualche modo, Allora, siccome i Neanderthal potevano fare la gran parte di ciò che noi non siamo in grado di fare per la loro configurazione, probabilmente avranno creato anche degli altri strumenti, ma noi non li sappiamo riconoscere. Già, voglio dire, riconoscere gli strumenti dei nostri predecessori non è la cosa più normale del mondo, perché se avete visto, noi abbiamo dei pezzi di pietra e diciamo, ah, questa è una testa di freccia. Ma io mi fido religiosamente, però insomma non è che salti proprio all'occhio la questione, ecco, non è che c'è la pizza con le maniche di plastica arancione, ah, ecco, questa è una pizza, l'ho capito, ecco. Per cui magari noi abbiamo una montagna di strumenti Neanderthal dei quali non abbiamo assolutamente consapevolezza perché non li riconosciamo come tali. Non so se è chiara la cosa. Cioè, lo strumento per noi è ovvio perché è un'estensione del nostro tipo di corporeità e del nostro tipo di necessità ulteriore. Il Neanderthal quella necessità non ce l'ha, magari ce n'aveva un'altra che a noi sfugge completamente non essendo noi lui, e quindi questi strumenti dei Neanderthal non l'abbiamo mai visti, manco l'abbiamo mai cercati, ovviamente, perché come vedete i pregiudizi sono micidiali nella ricerca. Che una volta che tu hai deciso che i Neanderthal erano cretini e che non erano in grado di fare nulla di tecnologico, non ti sei manco posto il problema di cosa potrebbe essere plausibile tecnologicamente per un Neanderthal. Non so se la cosa è chiara. No, e questa è un'altra delle tante forme del famoso antropocentrismo del quale parliamo spesso e volentieri. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio un presente, purtroppo, che oggi abbiamo dato un'occhiata al giornale venendo e c'era scritto Glasgow COP26 ad alto rischio flop. No, tanto per quello che dicevamo sulle consapevolezze delle questioni e sul fatto che il livello istituzionale di intervento sull'ambiente rischia di essere un tantino, tanto per cambiare, carente. Ecco, probabilmente lo sarà, perché noi abbiamo incrementato oltre ogni limite le emissioni invece di ridurle e non abbiamo nessun interesse a fare in modo che la cosa smetta, perché altrimenti la povera economia. Vabbè, ok. Comunque, detto questo, torniamo ai Neanderthal. Perciò, come vedete, c'è un livello di, come dire, creazione del sapere dal corpo che è tutto da investigare. Semplicemente perché noi, nella prospettiva cartesiana, che ora manco vi ripeto perché insomma mi immagino che la siate ormai imparata, semplicemente non abbiamo mai pensato di ricercare. Quello è il problema. Cioè, noi abbiamo interi volumi di sapere da scrivere che non derivano dal non sapere famoso di cui abbiamo parlato di Beck, perché sono fuori dal nostro spettro paradigmatico, ma sono semplicemente messi in ombra da alcuni aspetti del paradigma. Quindi sarebbero lì, volendo, secondo me, potrebbe essere un ottimo progetto di ricerca porsi il problema di studiare la configurazione fisica del Neanderthal, vedere quale tipo di strumento avrebbe potuto trovare utile per certe esigenze e andarlo a cercare. Perché probabilmente c'è. Il problema è che non ci siamo proprio mai posti il problema, come vedete. Quindi il discorso della ricerca, del modo in cui scegli gli oggetti, no? Tutta quella dinamica anche weberiana estremamente interessante, è terribilmente soggettivo e terribilmente influenzato da quelli che sono i pregiudizi dell'epoca nella quale tu vivi. Perché semplicemente alcuni oggetti, secondo te, proprio non c'erano. E non è detto. Anche perché, come vedete, Neanderthal e Homo sapiens si sono sovrapposti in senso metaforico e anche letterale, vista la faccenda del DNA, più volte. No? Non è stata una cosa, perché noi in questo modo di procedere lineare di scansioni temporali abbiamo sempre pensato che finito uno cominciasse l'altro. Invece no, c'erano dei lunghi periodi nei quali convivevano. E siccome non c'erano gli scienziati, loro non sapevano di essere uno un Neanderthal e l'altro un Homo sapiens e che di conseguenza non avrebbero dovuto avere nulla a che vedere gli uni con gli altri, semplicemente erano persone più o meno simili che si ricordavano gli uni gli altri o semenavano oppure avevano altri tipi di rapporto, come dicevamo, anche divertenti al limite. Quindi vedete che il nostro immaginare il passato è terribilmente importante per la ricerca. Perché noi, ad oggi, abbiamo immaginato il nostro passato in un modo che non ha assolutamente alcun aggancio alla realtà. Questo è il punto che bisogna stressare in questo aspetto. Ed è anche il punto che ci dimostra quanto effettivamente il versante immaginale sia fondamentale. No? Perché sappiamo dagli studi, questa volta, di Gilbert Durand, del quale ci occupiamo stamattina più nello specifico, quindi dal famoso volume Le strutture antropologiche dell'immaginario, l'introduzione alla mitodologia, tanti altri testi molto molto belli, che prima della parola, ovvero sia quindi prima della nostra ragione discorsiva, consapevolezza, eccetera, eccetera, c'era l'immagine. Questo è il punto. Quindi, come strumento euristico, l'immagine precede la parola, il che vuol dire che in termini di sfere di conoscenza e di strategie cognitive e conoscitive, l'immaginale precede il razionale. Ci siamo fin qui? Come vi dicevo, gli anni scorsi mi sarei fermato qui, quest'anno vado oltre, ovvero sia, noi sappiamo anche oggi che il corporeo precede l'immaginale. Quindi sono step più lunghi. Poi il corporeo ovviamente si articola a seconda di, bisognerebbe fare degli studi molto attenti sia in termini di evoluzione delle strutture cerebrali e fisiche, eccetera, eccetera, se sono stati fatti, però anche questi rappresenterebbero delle ottime strategie cognitive di verifica di questo discorso, no? Se volessimo entrare nell'ottica della verifica. Però, ecco, insomma, noi sappiamo, come abbiamo detto, che nella visione condivisa attuale, quindi nella gran parte degli studiosi che si occupano di questi argomenti, l'essere umano diventa tale non perché pensa, non perché dubita, ma perché cammina, detta proprio. Non so se avete sentito l'ultima canzone di Caparezza, che è molto bella, che si chiama Il Sendero, quella che comincia a cammina, dice proprio così, ecco. Come vedete, quindi, il peso, no, il peso simbolico dell'attività del camminare resta ancora oggi totalmente fertile, totalmente attrattivo, affascinante. Camminare è per noi uno dei modi di manifestare tutta una sfera di significati che altrimenti spesso e volentieri potrebbe non essere allo stesso modo comprensibile. Camminare, insomma, l'utilizzo del corpo, ragazzi, è un utilizzo anche politico. No? Pensate soltanto alle marce, pensate ai cortei, pensate a tutte quegli avvenimenti nei quali tu cosa fai? Vai in un posto e stai in piedi. No? L'ultima manifestazione delle sardine, a cui ho preso parte quando è stato a San Giovanni a Roma, eravamo in piazza in piedi, fine, però eri in piedi. No? E se voi andate a fare una breve rassegna delle canzoni politiche e non degli ultimi anni, ce ne sono una miriade che parlano di questo. No? Per esempio oggi alla radio passavano Stand dei Rem, che è esattamente questo, stand in the place where you live, stai in piedi, prendi posizione, cazzo, quello è il punto, no? Perché, come vedete, il linguaggio mutua le espressioni dal corpo, il linguaggio sgorga dal corpo, e questo è quello che noi vediamo una progressione che va dal gesto simbolico al rito, al pittogramma, alla parola, che si ispira a tutto quello. Quindi i registri iniziali del linguaggio sono registri concreti, non c'è nulla d'astratto, perché l'astrazione arriva col tempo. Non è che tu ti trovi il cervello con le chiavi pronto, con le chiavi in mano, e già c'hai tutti i tuoi calcoli, le tue astrazioni, i tuoi concetti, i tuoi ideali. No, tu cominci e cominci ad articolare quello che fino ad oggi è stato il tuo modo di interpretare il mondo. Non è casuale che tutte le grandi metafore relative alla vita siano tutte metafore di viaggio e tutte metafore di corpi in azione. No? La famosa questione del Itaca, l'Odissea, il viaggio come la vita come viaggio, come cammino, come navigazione, come rotta, da dove viene secondo voi? Sono inventati poeti, per carità, certo, anche, ma è proprio il livello base di comunicazione. Perché noi iniziamo a definire le cose che abbiamo a portata di mano, e poi pian piano, cominciando a prendere mano con l'utilizzo del cervello, attivando le scie neurali e tutto quanto, cominciamo a immaginare cose che non sono più immediatamente e concretamente descrivibili. E come le diciamo queste cose? Usando le vecchie parole in nuove accezioni. Questo è il punto. Poi pian piano ovviamente si creano parole nuove e via discorrendo, però se voi andate a grattare trovate che nella grandissima parte dei registri linguistici le parole vengono o hanno una connotazione spaziale. No, pensate soltanto alla sociologia, no? Distanza sociale, stratificazione sociale, sono tutte cose che rinviano al mondo concreto. Poi non c'è, è ovvio che non ci sono gli strati quando esci, non è che più te butti dentro una lunga piscina di terra di un certo tipo, però attraverso quelle immagini, che sono immagini terribilmente concrete, tu riesci a dare un senso alla astrazione di cui stai parlando. Riesci a visualizzarla, riesci a comprenderla. Ecco perché ci sono questi rinvii costanti. No, e mano a mano che ti allontani, il sapere diventa più esoterico, più difficile, richiede delle come dire, competenze intellettuali che rasentano addirittura il patologico. Non è casuale che i grandi matematici spesso e volentieri siano strani, come abbiamo detto più volte. O che i grandi matematici stessi dicano: io penso per immagini. È da lì che mi vengono in mente le idee che poi trascrivo in equazioni, eccetera. Ma io ho bisogno di ragionare per immagini, perché l'immagine è uno strumento molto più potente di quanto noi non immaginiamo, di quanto noi non riconosciamo. Perché, come dice Durand, l'immagine trasmette uno sciame di significati. L'immagine è polisemantica per definizione, l'immagine è ciò che ti permette di fare delle associazioni che altrimenti non ti verrebbero in mente. Capite? Quindi l'immagine, da un altro punto di vista, è uno strumento di elaborazione del senso. Noi oggi, tra oggi e la prossima lezione, cercheremo di vedere un po' meglio queste dinamiche, che sono delle dinamiche piuttosto complesse, per cui se c'è qualcosa che non capite ditemelo subito, perché altrimenti la questione diventa complicata. Però, detto questo, inserita la questione, andiamo a vedere, partiamo dalla base, dalle tre grandi strutture che Durand individua e dal perché le individua in un certo modo, perché chiaramente anche lì c'è una serie di... Allora, se voleste affrontare il testo, cosa che ritengo sarebbe molto interessante soprattutto per chi ha anche degli interessi antropologici, avreste a che fare con una settantina di pagine di introduzione che sono discretamente ardue da navigare, devo dire la verità. Perché? Perché Durand era un tipo, molto, per certi versi, molto cartesiano, come d'altronde i francesi, e quindi si dedica ad affrontare tutte le metodologie, le strategie che erano state finora adottate per fare quello che vuol fare lui, per dimostrare che hanno dei problemi, evidentemente, perché altrimenti no, perché dovrei arrivare io, che ho avuto quest'idea, e dirvi che c'ho ragione. No, allora, prima di tutto vi spiego perché avevano torto quell'altro. Dopodiché vi dico anche come la vedrei io. Allora, diciamo che la pars destruens ve la risparmio, perché tutto sommato è un po' troppo specialistica per interessarci. La pars construens invece è molto interessante, perché appunto Durand parte da delle posizioni, diciamo, di base, delle asserzioni che sono molto interessanti. Una abbiamo appena vista, ovvero sia l'immaginale precede il razionale. Ma non è che poi quando è comparso il razionale scompare. Sia chiara sta cosa. Come, aggiungo io, il corporeo precede l'immaginale, precede il razionale, ma non è che all'avvento dell'uno e dell'altro pia e scompare anche lui. Cosa che invece noi ragioniamo, tendenzialmente pensiamo accada, no? Tant'è che, come sapete, il pensiero in particolare moderno è un pensiero di costanti cesure. Se andate a prendere Bruno Latour nel famoso Non siamo mai stati moderni, che credo di avervi menzionato più volte, dice esattamente questo: il moderno ha bisogno di fingere queste separazioni perché sono funzionali alla sua narrazione. Il moderno ha bisogno di dire che prima di lui non c'era niente, di bruciare i ponti. No? Tant'è che il moderno è quello che crea i musei. Per carità, bellissimi i musei, però sono un modo per sottomettere e distanziare il passato. Tu lo metti lì, nelle sue belle teche, tranquillo, controllato, lo guardi, dici, ah, vedi quanto erano bravi, noi molto meglio di loro. Questa è la strategia del museo, anche se poi sotto dice che serve a conservare, quello che ti pare. Però anche l'idea della conservazione sterile che abbiamo noi nei musei è discutibile. No? Fino all'avvento del museo, credo di avervelo detto, anche in termini di ingegneria ambientale, eccetera, ciò che era vecchio veniva riutilizzato. La gran parte delle città sono state costruite con i resti dei templi, con i resti dei palazzi delle epoche precedenti. Non è che si sono messi tutti, oh mamma mia, quanto è bello sto palazzo, lo lascio qui e muoio di fame. No, mi serve il marmo, vado e prendo il marmo. Dal nostro punto di vista è un oltraggio inaccettabile. ma da un punto di vista di vita processuale, no. Tant'è che, come credo di avervi accennato, in altre culture quest'idea, questo culto della rovina che è nostro, non c'è. No, in Giappone vai a vedere un tempio e ti dicono che quel tempio è lì da 5.000 anni e l'hanno rifatto il giorno prima. Perché lo fanno con dei materiali che di per sé, no, il bambù, il legno, tutta una serie di cose che non hanno nessuna aspirazione ad essere eterne. Quello che conta è che lì c'è un tempio. Che poi i materiali siano vecchi, siano recenti, siano questi o erano altri, non è particolarmente importante. Siamo noi che siamo talmente fissati sull'idea della stabilità e della durata che se una pietra sta lì, deve rimanere lì ferma, per carità, e tutti la guardiamo, oh, mamma mia che bella sta pietra di 5.000 anni. Va bene, per carità, fino a un certo punto sono d'accordo, ma non è scritto da nessuna parte che debba essere così, non so se mi spiego. È un luogo comune della nostra cultura che deriva da una serie di posizioni immaginali forti. Perché, come abbiamo detto, nel nostro paradigma uno dei punti di riferimento è che stabile e duraturo è bello. Quindi ciò che passa invece no. E questo, come credo che discuterò fine settimana con Marco Moschini, che finalmente lo vedo e lo metto un attimo lì, è uno dei problemi per i quali la nostra intera filosofia a me crea dei problemi. Perché se voi andate a prendere il famoso libro Il gioco come simbolo del mondo di Fink, del quale vi ho parlato alla nausea e di cui parleremo alla nausea ancora, uno dei punti che lui mette in luce è esattamente questo, che siccome noi creiamo le nostre categorie, le nostre convenzioni, quelle che hanno informato la filosofia come siamo abituati a ritenerla noi, sono tutte affermazioni che scaturiscono da una posizione immaginale precisa, ovvero sia si valorizza ciò che dura, più dura meglio è. Non so se mi spiego. Cioè la gerarchia delle importanze filosofiche delle cose, delle ontologie delle cose, è legata a quanto queste cose sono stabili. Che va bene se accetti la posizione parmenidea della stabilità come massima opportunità e qualità, ma non va bene se accetti per esempio quella processuale di Eraclito al quale della stabilità non gliene poteva fregare di meno, so se mi spiego. Quindi tutta la filosofia ha posto gli accenti, ha dato i valori alle cose nel mondo nell'ottica della stabilità, che è un bel casino se ci pensate un attimo. Chiusa parentesi. Dirò, dicevamo, pone questi, no? queste asserzioni fondanti, ovvero sia l'immaginale precede la parola, l'immaginale ha una dignità euristica propria. Vuol dire che non bisogna mutuarlo da un'interpretazione che lo accosti al linguistico o al razionale per poter essere accettato. L'immaginale ha delle strategie di comunicazione, delle strategie di comprensione del mondo che sono sue e non hanno nessun bisogno di essere ritradotte in razionalità per poter essere apprezzate. Ok, cosa che invece noi facciamo, tant'è, la facciamo talmente tanto che il discorso del senso delle parole, per esempio, ne è completamente pervaso. Noi siamo abituati a dire che le parole hanno un senso proprio e un senso figurato. E qual è il senso più importante? Il senso proprio, chiaramente. Perché? Perché rientra il tutto in una tattica di addomesticamento dello strumento, che avremmo voluto perseguire fino al picco massimo del circolo di Vienna dei primi del Novecento, dove si pretendeva che le parole avessero uno e un solo significato direttamente correlato con l'oggetto che definivano, in modo che non ci potessero più essere malintesi, fraintendimenti, bugie, errori. Il delirio è più totale. No. Perché la lingua, invece, pur nella difficoltà della costruzione sintattica, della grammatica, di tutto quello che volete, la lingua in qualche misura riproduce questo rigoglio di senso che viene dalle immagini. Tant'è che le parole, quando le andate a vedere, hanno una miriade di significati diversi. Il gioco ce ne ha 17. 17. Dice, ma che erano finite le lettere? No, fa una partita a scarabeo, troviamo qualche altro. No, perché c'è una logica lì, santi Dio. Ecco perché l'etimologia è così importante, perché l'etimologia ti dice che nel momento in cui il nostro predecessore che si trovava col cervello in via di sviluppo e doveva definire qualcosa e non sapeva come fare, andava a prendere le parole che per qualche ragione gli ricordavano qualcosa di ciò che andava definendo. Questo Wittgenstein, dopo il Tractatus Logicus Philosophicus, che insomma era un momento di, per carità, grazia per certi versi, ma anche di grande stress per altri, tanto che poi si è fatto un lungo esaurimento nervoso pure lui, sono tutti quanti esauriti i nostri colleghi che hanno approcciato questi temi, esce con i famosi, oddio come si chiamano, Zettel, i foglietti, no? Tutta quella stella, le ultime ricerche di Wittgenstein sono scritte su dei foglietti buttati in giro, era un po' pure particolarmente regolare, e se ne esce con questo magnifico concetto dell'aria di famiglia. No, ci sono dei concetti che io traduco in termini di costellazione, se vi ricordate il famoso mondo a spirale via discorrendo, no? Ovvero sia di, come dire, concetti, entità, oggetti nel mondo che per qualche ragione si rinviano l'uno all'altro. Ma non è una ragione ovvia, non è una ragione strumentale, non è una questione palese, è proprio lì il problema, no? Allora, perché il gioco del meccanismo mi deve far pensare all'attività dei bambini? È perché in entrambi i casi stiamo parlando di qualcosa che consente, di qualcosa che non è fisso, di qualcosa che è adattabile, di qualcosa che in qualche misura è plasmabile, no? Questo è il punto. Quindi nel momento in cui devo definire questa nuova cosa, uso una parola vecchia, perché quella parola, secondo me, descrive per certi versi alcuni aspetti non ovvi di quello che sto descrivendo e mi permette di comprenderlo meglio. Quindi se noi andiamo a studiare appunto la etimologia dei termini, vediamo in qualche misura la storia dell'utilizzo del termine e cerchiamo anche, siamo in grado di capire perché certi termini sono stati utilizzati e altri no, perché abbiamo fatto certe scelte e non altre. Oggi non so se questo ancora valga perché c'è una tale, come dire, un tale sciupio di parole, un tale utilizzo di parole secondo criteri troppo razionali e troppo ovvi che non so quanto questo valga. Ma fino a un certo punto l'etimologia ci rivela delle strategie comunicative e cognitive inconsapevoli, però efficaci. No, rinvia al famoso Baudelaire che parlava della realtà come una foresta di simboli. È esattamente quello il punto. Però ha detto Baudelaire, per carità, io adoro Baudelaire, quindi figuriamoci. Però è la stessa idea per la quale i nostri predecessori scoprivano utilizzi nuovi delle parole che erano consonanti, che mostravano questa parentela lontana tra concetti e oggetti che altrimenti sarebbero sembrati irrimediabilmente separati. Invece noi siamo quelli che, per molti versi, anche se non lo riconosciamo, lavorano a rimettere insieme, lavorano ad unire cose che erano separate, perché unire e separare, come insegna lo yoga, sono attività complementari, di nuovo sono contraddittoriali, non c'è possibilità di unire se non si è separato prima e non c'è possibilità di separare se non si è prima unito. Yoga significa questo, figuriamoci. Quindi, la questione. Ok, allora facciamo il primo break così vi ripiate un attimo da questo trattamento brutale della mattina e poi ci vediamo fra 5-10 minuti. È una riflessione che ha decisamente senso e che dobbiamo tenere a cuore, nel senso che vi ricordo ovviamente che noi facciamo lezione dando un taglio polemico, un tantino drastico ai concetti per farveli capire meglio, ma è ovvio che ci sono, ringraziando Dio, altrimenti sarebbe stato un problema, una serie di dinamiche e di sensibilità, che siano personali o anche un po' più ampie, che mettono in crisi questo discorso. Anche perché sembrerebbe strano che non accadesse, visto che noi siamo tutti corpi, no? E sebbene questo discorso possa non sembrare ovvio a una certa età, perché appunto dai tutto per scontato, nel momento in cui cominci a renderti conto dei limiti che il tuo corpo ha e manifesta con una certa regolarità andando avanti con l'età, in qualche misura i conti ce li devi fare. Allora o neghi il tutto attraverso strategie di chirurgia estetica, dopaggi vari eccetera, oppure cominci a dirti, ma forse sarebbe il caso che facessi qualcosa, tant'è che per esempio Pilates è un'attività che deriva direttamente dalle discipline orientali, tant'è che utilizza esattamente lo stesso tipo di costruzione, di descrizione immaginale del corpo, il centro del potere è il ventre, come abbiamo detto più volte, cosa che è esattamente nello yoga, nel tai chi, in tutte le discipline orientali è di questo genere il discorso. Quindi stabilire una dicotomia di massima tra Oriente e Occidente è fondamentale, perché effettivamente a Oriente, fino a un certo punto, ancora oggi, seppur con tutta una serie di cambiamenti, di contaminazioni varie, la sensibilità per questo tema è decisamente superiore alla nostra, come d'altronde, no? Abbiamo detto l'utilizzo dello zero, per esempio, e tante altre strategie cognitive, e il fatto che la gran parte delle cosmogonie orientali siano di fatto perfettamente integrabili e comprensibili alla luce della meccanica quantistica, cioè loro ci sono arrivati 3.000 anni prima, noi con calma, visto che avevamo posto tutta una serie di cose che poi si sono verificate non essere corrette, ci cioè siamo arrivati che mena e senza aver capito bene che succedeva soltanto adesso. Quindi, chiaro, il corpo è non solo, scusa, a parte questo, ma non, c'è anche un'altra cosa. Per esempio, voi prendete lo Zen, che io trovo sia uno dei delle filosofie più soddisfacenti, interessanti, geniali che siano state elaborate. Lo Zen è nella gran parte dei casi un attacco diretto al pensiero razionale. No? Tutti i koan, tutti i giochi di parole, tutte le grandi questioni, tutte le definizioni. Anch'io. Una pratica di tanti anni, devo dire la verità, a parte la meditazione seduta, però insomma, come frequentazione dei vari strumenti mentali, molto in quello che dico, insomma, fondamentalmente, no? Perché quando tu chiedi a un saggio zen, dici: ma che cos'è Buddha? E quello ti risponde: sei libre dell'ana, tu hai un problema. Nel senso che, no, secondo i tuoi criteri quello è matto. Il problema è che lui invece ti sta dicendo che non è dicibile, è inutile, che non te lo può descrivere a parole. E in altri casi, no, la scelta, per esempio, di Buddha, del suo discepolo, avviene attraverso gesti ed espressioni facciali. Le parole non ci sono mai, perché le parole noi le abbiamo messe lì, no, come i nostri feticci, però le parole sono strumenti che hanno delle difficoltà, hanno tantissimi pregi, per carità, sapete che io adoro le parole, ne conosco tante, vorrei conoscerne molte di più, le uso, spero, in modo appropriato, però insomma la parola ha delle difficoltà, cioè c'è una parte dell'esperienza personale, collettiva, sociale, del mondo, che con le parole non puoi dire, fine, e gli chiacchiere stanno a zero, no? E guarda caso, il sospetto che sia una delle parti più importanti per noi va avanti, andando avanti si consolida, e tu dici: ma può darsi che la gran parte di ciò di cui dovrei parlare io non posso farlo? Allora sarebbe lì il problema della scuola del circolo di Vienna, avrebbe dovuto essere non stringere queste parole e impoverirle ancora di più, dovresti trovare dei modi per ampliare lo spettro di queste parole. E non a caso, in tutti i casi in cui questo è accaduto, dimmi che sto registrando, grazie, sì, in tutti i casi in cui questo è accaduto, la soluzione che noi abbiamo escogitato è stata la poesia, che vi faccio presente significa creazione. L'attività poietica è un'attività creativa, generativa, quindi poesia è stato fino all'altro ieri, quando abbiamo deciso che i poeti erano dei perdigiorno inutili di cui potevamo benissimo fare a meno, è stata un'attività fondante dello stare insieme. Tant'è che i famosi primi romantici, dei quali ogni tanto faccio cenno, ovvero sia i famosi Novalis, Schlegel e compagnia cantante, quando si chiesero come fare a indagare la moderna, che vi ripeto è stata una definizione loro, sono stati i primi a utilizzare il termine moderne per la modernità, prima di Baudelaire, prima di tutti gli altri, ma decenni prima di Baudelaire, loro avevano trovato l'unico modo che gli veniva in mente era attraverso un sistema di frammenti oppure attraverso un pensiero poetico. Non vedevano altri modi per poter dar conto di quello che accadeva, perché esuberava le capacità della lingua normale. Questo è il punto, no? Quindi noi abbiamo in qualche misura anche avremmo anche qualche tipo di responsabilità nel trovare la lingua con la quale dire le cose. Non è un caso, come ho detto a tutti i vostri colleghi gli anni scorsi, che il mio tanto parlare di immaginale mira anche ad elaborare delle strategie immaginali di comunicazione. Perché noi oggi come oggi, attraverso la lingua e i modi in cui usiamo la lingua, non riusciamo più a comunicare. Perché c'è un effetto di, come dire, eccessivo sovraccarico, perché troviamo scritte da tutte le parti, abbiamo mezzi che non fanno altro che recapitarci battute, link, post, impicci, imbrogli, quello che volete, e questo utilizzo delle parole diventa talmente costante, continuo, da essere in pratica insensato. Quindi tu ti trovi con degli strumenti spuntati e ti trovi a rivolgerti a delle attenzioni che sono di per loro già tarate nel tagliar fuori certi tipi di comunicazione. Allora devi trovare il modo per saltarlo, dovresti trovare il modo per saltarlo, che era un po' il tema che toccai nel mio primo libro, figuriamoci, ormai parliamo della preistoria, che era l'esperienza smarrita, dove sulla scorta di Walter Benjamin mi ponevo il problema del come fare a evitare che l'intelletto, sempre il famoso Verstand del quale abbiamo parlato più volte, sterilizzasse i contenuti. Perché dal suo punto di vista il problema dell'esperienza, e che sapete essere in tedesco separata in Erfahrung ed Erlebnis, era che l'Erfahrung, per poter essere raggiunta, richiede un tipo di appropriazione del contenuto che vada oltre quello meramente razionale e intellettivo. Quindi un'appropriazione del contenuto che sia anche simbolico, immaginale, emotiva. No? Perciò la domanda è: come faccio io a fare in modo che questa barriera del Verstand, che in qualche modo è quella del blasé simmeliano, non sterilizzi tutti i miei contenuti, io riesca ancora a fare esperienza di qualcosa, cioè riesca a incorporare nel mio essere soggetto attivo gli stimoli del mondo, i messaggi che provengono dagli altri, tutte queste cose. Ed era vero per Benjamin, figuratevi quanto può essere vero per noi, e ancora non si è trovato un modo. Io insisto che l'unico tipo di comunicazione che funziona da questo punto di vista è una comunicazione che sia innervata dalla passione e dall'emozione e che usi anche degli strumenti che non sono razionali. Era uno dei temi che abbiamo toccato non a caso nel convegno di cui vi parlavo, cioè è venuta fuori una tavola, uno dei panel da cui non mi aspettavo assolutamente quel tipo di discorso, sulla comunicazione della scienza, che oggi come oggi, guarda caso, è esattamente, si trova a fare i conti con lo stesso discorso, perché dire semplicemente i fatti non serve a nulla, anzi, si presta a tutta una serie di ulteriori letture, fraintendimenti più o meno voluti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo con le fake news, ci troviamo nella post-verità, no, tutte queste cose che avete sentito non sono affatto casuali. No, perché la parola, che ormai è svuotata da qualunque tipo di ulteriore contributo, diventa uno strumento che si presta a qualunque tipo di utilizzo. Ma uno dei punti focali è che lo è sempre stato. I filosofi, i grandi filosofi dei quali noi parliamo sempre con eccessivo rispetto, forse per certi versi, erano delle prostitute della parola. Nel senso che ad Atene o in Grecia, ai tempi, le gare di filosofia erano prendere una tesi e dimostrare che era vera, a prescindere dal fatto che lo fosse. Tant'è che i grandi filosofi erano in grado di dimostrare sia il positivo che il negativo della stessa tesi. E lo facevano attraverso artifici linguistici, figure retoriche e tutta un'altra serie di questioni che dovremmo conoscere piuttosto bene. Quindi, di fatto, la ragione è una puttana. Questo è il punto. Se io la sgancio da qualunque tipo di, come dire, stabilizzazione emotivo-etica, io posso dimostrare qualsiasi cosa, che è quello che vediamo oggi. Non so se è chiara questa cosa. Nel momento in cui io separo, no, lo strumento parola dal corpo che dovrebbe emetterla come tale, che dovrebbe prendere posizione nell'emetterla, io creo uno strumento che è suscettibile di qualunque utilizzo. Per carità, può funzionare molto bene, come è successo per una discreta parte del nostro tempo, possiamo discutere sul molto bene, ma siamo arrivati qui, quindi vuol dire che improvvisamente rinneghi tutto il tuo passato. Però poi a un certo punto, quando le tecnologie, che guarda caso sono mirate a fare in modo che si parli il più possibile, non a caso ovviamente, visto che è in qualche modo diventato il sostituto del vivere, tu parli invece di vivere, come diceva quella bella canzone che ho fatto sentire ai vostri colleghi l'altro giorno, The Hope of the Moon dei Waterboys, no? Dice: io parlo delle ali e tu voli, è quella la differenza. Parlare delle ali non vuol dire volare. Noi parliamo della vita ma non viviamo, questo è il problema. E dovendo parlare della vita come succedaneo del vivere, ne parliamo tanto, e quindi miriadi di messaggi, montagne di cazzate, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò il legame è evidente. Però noi abbiamo perso completamente di vista quello che per i greci, che probabilmente erano ancora freschi di questo genere di discorso, tant'è che avevano la tragedia. La tragedia greca non è uno spettacolo teatrale qualunque, la tragedia greca è un rito in qualche misura, no? È un momento nel quale i versanti non razionali sono lasciati liberi di esprimersi, vengono soddisfatti e quindi puoi vivere meglio il tuo essere cittadino. Questa è la tragedia greca, non andare a teatro a guardare gente che si strappa i capelli. Come lo interpretiamo noi? È tutta un'altra partecipazione. E il teatro è stato tutta un'altra partecipazione fino a Shakespeare, fino alla modernità, tanto per cambiare, in cui è diventato questo rituale nel quale se fai un colpo di tosse tutti si girano come se avessi bestemmiato. Ma non era così affatto. Shakespeare era un teatro nel quale entravi, ti sedevi insieme agli attori e quando gli attori facevano una cosa che non ti piaceva, glielo spiegavi con tutta la chiarezza del caso, suon de pernacchie, de pomodori, de cose, e se per caso facevano una cosa bene, gli chiedevi il bis subito. Vi figurate un teatro come questo oggi? È impensabile, ma è quello il teatro, era quello il teatro. Poi dopo, attraverso tutta una serie di cose, poi qui ci sarebbe tutto il discorso sul culto della personalità di Sennett, che però vi risparmio perché sennò andiamo veramente a finire da un'altra parte. Però noi ci siamo costruiti per 300 anni come delicati. Questo è il punto. Noi ci siamo costruiti come delicati e quindi come necessitanti di tutta una serie di schermi e di limiti all'espressione, perché esprimere le proprie passioni era in qualche modo mettersi alla mercé dell'altro, esporsi. E ancora oggi questo è il registro. Capite? Quindi abbiamo costruito tutta una serie di schermi, poi non a caso, eccoli gli schermi, no? Tu trovi quello che cerchi, non c'è nulla di casuale in questo, non è casuale che abbiamo messo insieme una montagna di strumenti che non fanno altro che proteggerci dal contatto con l'altro. Perché il contatto con l'altro, alla luce di tutte le questioni cartesiane, evidentemente, che erano a monte, è stato descritto come necessariamente che deve evitare il tuo darti in purezza per certi versi, con le tue contraddizioni, con le tue debolezze, con la tua emozionalità. L'emozione è stata una cosa che doveva essere assolutamente. Quindi, che succede? Dice Sennett, a questo punto lo dico molto rapidamente, ma mi sembra che sia opportuno. Non ci ho mai pensato, ma come vedete, fare lezione con la gente è piacevole perché ti vengono in mente cose. Cosa dice Sennett? Che noi abbiamo delegato ad altri il manifestare le emozioni. Ecco perché il teatro diventa questo luogo di culto, perché tu sei una specie di, come dire, di bozzolo chiuso nel tuo e vivi le tue emozioni tramite quello che è sullo schermo, che è sul palco, che diventa il tuo punto di riferimento. Non è un caso ancora che la figura del mattatore, del virtuoso musicale, nasce con la modernità, prima non c'era, prima c'era uno che suonava, fine, poteva essere più bravo o meno, ma non andavi a sentire uno, andavi a sentire la musica. Noi oggi andiamo a sentire l'attore, andiamo a sentire il musicista, andiamo a sentire il virtuoso, Paganini, queste grandi figure. Erano inconcepibili prima. Non so se è chiara questa cosa. Quindi noi abbiamo costruito tutta questa. Le star, no? C'è un bellissimo libro di Edgar Morin dedicato al tema, non a caso. Abbiamo costruito le star perché sono quelle che vivono al posto nostro. Tutto questo glitter, tutto questo discorso, il fatto che quando Meghan, cazzo si chiama, non mi ricordo mai, vabbè, quella che si è sposata, insomma, il secondo principe, eccetera, e tutti noi che ci, mio Dio, è uguale, il problema è esattamente quello, o Beyoncé o chi volete, perché le star hanno questa incredibile attrazione? Perché sono in qualche misura i parafulmini emozionali di tutti quelli che non riescono a dire manco te amo. Non so se mi spiego. No, e questo già Cyrano, se pensate al farsi del modello, no? Cominciava a manifestarlo perché Cyrano era quello che parlava al posto di altri, che era il brutto che però aveva le parole e quindi prestava le parole a quelli che volevano sedurre, tutta una serie di questioni che sono tutte strettamente correlate e hanno non a caso a fare appunto col mondo emotivo, con questa pretesa fragilità interna che è diventata una fabbrica di alibi che non finisce più, perché appunto qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa tu dica puoi traumatizzare il piccolo, traumatizzare il grande, traumatizzare il medio, che rottura di coglioni, ma poi vi pare possibile campare così? Voglio dire, ma noi siamo in grado di siamo sopravvissuti a cose inaudite. Oggi sembra che si riesca a sopravvivere a una cosa banale come qualunque tipo di scontro personale, di affermazione di principio. Niente, siamo diventati degli imbelli per questo discorso di autocastrazione. E questo Sennett lo scriveva nel 70, perché il declino dell'uomo pubblico è del 72, 71, 72. Cioè un testo veramente che già lì dimostrava tutta la potenza. E in questo testo Sennett mette in luce, in modo molto, come dire, episodico, perché ancora lui secondo me era più nello strutturalismo, in quel tempo ancora era un po' più americano per certi versi che non inglese, però mette in luce questo discorso della convinzione, della credenza, che è importante. E lo dice, un ruolo, se non lo interpreti con convinzione, non lo interpreti bene. Quello è il problema. Se tu nel ruolo non metti anche altro, a parte la meccanica della descrizione del ruolo attraverso le competenze, i compiti, no, quello che è il mansionario, diciamo, del ruolo. Se tu in quel ruolo non credi almeno un po', non lo farai mai bene. È quello uno dei grandi problemi della nostra cultura, che noi abbiamo ridotto tutto a comportamenti meccanici, quantitativi, privi di qualunque tipo di qualità. Poi dopodiché, quando uno mette della qualità nel comportamento, dice, Madonna quanto è bravo, ma non è che è bravo, è che è semplicemente quello che andrebbe fatto. Non so se sta cosa è chiara. Capito? Perché il ruolo, anche i grandi attori lo dimostrano, non lo fai meccanicamente. Quando è che tu vedi un grande attore? Quando quell'attore in qualche misura è lui stesso, ma anche il personaggio. È lì la contraddittorialità della questione. No? Il grande attore come Daniel Day-Lewis, che io trovo uno dei più grandi attori in assoluto degli ultimi anni, prepara un ruolo e lo prepara per 6 mesi. Si studia tutto quello che ha a che fare con quello che dovrà interpretare, la voce, le posture, i gesti. Tutto questo, lui diventa quell'attore ed è pericoloso, perché poi devi tirartene fuori, no? Altrimenti impazzisci. Quindi anche qui è chiaro che ci sono dei confini, delle linee, delle possibilità e degli equilibri. Però l'idea generale è che il grande attore è qualcuno che tu, mentre lo guardi, non vedi soltanto lui che recita, ma vedi il personaggio vero. E questo lo trovate di nuovo nel libro di Fink, che vi consiglierei caldamente di leggere, quando dice che noi abbiamo adottato quello che lui chiama lo sguardo cattivo, ovvero sia noi vediamo soltanto l'attore che recita, non vediamo più anche il personaggio. Capite? Ma è una scelta nostra. Il famoso disincanto weberiano è semplicemente quello, ovvero sia il fatto che tu non riconosci che un qualche momento di performance, questo potrebbe andare bene anche per Vincenzo secondo me, è un momento nel quale accadono più cose contemporaneamente. No, perché l'attore che sta interpretando l'Enrico Riccardo, chi ve pare, uno dei tanti personaggi di Shakespeare, è in quello stesso momento un corpo che cammina su un palco, oggettivamente, ma è anche un attore che interpreta un re che in quel momento sta camminando nella sua sala del trono. Sono 3 livelli di complicazione del discorso. Tu non puoi vedere soltanto l'uomo che cammina sul palco o soltanto l'attore che si è imparato la parte a memoria, perché non capisci niente del teatro. Il teatro è altro. E non è un caso che una delle metafore più adatte per descrivere la società e il suo farsi è quella di teatro della vita. E non è un caso che una delle figure cruciali di questa descrizione siano tutte quante tratte dal vocabolario del teatro. No? Il ruolo, non a caso, Sennett, no? Lo riporta lì, ma tu capisci perfettamente Sennett quando pensi a come lavorano gli attori, ai vari sistemi, no? Il fatto, il Majakovskij, il diventare ciò che vuoi trasmettere, l'arrivare alle tue falde più profonde per esporlo. Ma è ovvio allo stesso tempo, come vedete, che è anche una questione di tecnica. Infatti il paradosso dell'attore qual è? Quello di essere sincero ma di non esserlo. Perché non potete mica pretendere che l'attore viva veramente quelle emozioni tutte le sere, in ogni volta che si mette a fare. Quindi l'attore ha una tecnica che gli permette di sembrare sincero pur non essendolo. Non so se vedete quanto è ricco come tema. No? Perché descrive una serie di cose che sono quelle che poi noi facciamo, no? In minore, quando parliamo con certe, quando abbiamo certi tipi di interazione con gli amici, quando cerchiamo di gestire le questioni di cuore, quando abbiamo degli scontri sul lavoro. Tutto questo, Guglielmo. Ah, quindi ci sei, meno male. Vedo che hai alzato la mano. Prego.
Secondo me, ma poi in realtà non è secondo me, perché ci sono tantissimi studi a proposito. Il paradosso dell'essere non essere, oltre che dell'attore, è anche quello dell'antropologo. L'antropologo parte e studia, diciamo, quella cultura, ma poi non è niente, sta in un certo gruppo sociale, per molti versi, ma quello che fanno loro fa parte di quella società, diciamo, o comunque di quel gruppo sociale. Però allo stesso tempo sarà sempre un estraneo, sarà sempre qualcosa di esterno. Questo è un doppio paradosso, è proprio un paradosso, qualcosa che si affronta tutti noi che studiamo antropologia, qualcosa che ci dicono da sempre, ci ripetono sempre giustamente, che da una parte noi, da una parte l'antropologo fa per molti versi parte di quella cultura, più che di quella originaria.
Sentite?
In realtà rimane sempre un estraneo. Questo poi ci sono moltissimi che affiancano l'antropologia giustamente al teatro, quindi il lavoro di il mestiere dell'antropologo a quello dell'attore.
Certo.
Secondo me questa sua affermazione è veramente fondamentale anche per proprio noi antropologi. Credo che...
Ma ti dirò di più, Guglielmo, grazie del contributo. Allora dice che l'antropologo si trova più o meno in questa situazione, perché quando si tratta, quando fa parte di un gruppo, va ad osservare, studiare un gruppo, è parte di quel gruppo, ma anche costantemente. Ne ha parlato Malinowski, mi dicono qui dalla piattaforma, dalla platea, scusami. Ma vi dirò di più, è una condizione costitutiva dell'essere umano. Questo è il secondo a priori di Simmel. Non so se ve lo ricordate, ma sarebbe opportuno che cominciaste a prendere i pezzi, no? Cosa dice Simmel? Allora, il secondo a priori di Simmel a cosa serve, prima di tutto? Fa parte di una risposta articolata alla domanda com'è possibile la società, che già... non è proprio banale, no? Allora dice Simmel, la società è possibile perché esistono tre a priori, in questo Simmel è kantiano, molto, esistono tre condizioni a priori che fanno sì che noi, pur in questa insocievole socievolezza kantiana, stiamo insieme, cooperiamo. E il secondo di questi a priori dice esattamente questo, dice ognuno è costantemente e contemporaneamente nella società e oltre la società. Quindi questi sono esempi concreti che noi stiamo dando, ma di una condizione che è usualmente quella dell'essere umano. L'essere umano è sempre una parte nel luogo in cui si trova di appartenenza, di condivisione delle convenzioni, eccetera, ma è anche sempre costantemente altrove, oltre, oltre che può essere o davanti o dietro a seconda dei nostri punti di vista, però è la dinamica dello straniero. Cioè Simmel su questo ha scritto delle pagine... che ti invito cordialmente ad andarti a studiare, perché veramente sono fondanti, no? Sul fatto appunto della terzietà dello straniero, della particolare sua configurazione, dell'essere ponte, tramite, tra culture, insomma, ci sono una miriade di cose. Però quello che vorrei che voi capiste è che tutte queste dinamiche che noi descriviamo negli altri sono perennemente in atto in noi e nel nostro vivere quotidiano. Perché noi abbiamo a che fare con altre persone che sembrano simili, ma non lo sono. Cioè ciò che io dico dell'altro altro, giallo, verde, alto, basso, magro, stretto, non mi interessa, lo posso dire benissimo di Jennifer, lo posso dire benissimo di Alessandro, voi potete dirlo di me, perché in Jennifer, in Alessandro e in me ci sono delle dimensioni e delle sfere che sono assolutamente incomparabili, inenarrabili, prive di consapevolezza reciproca, no, noi siamo altro. No, diceva anche Rimbaud, tanto per tornare ai famosi poeti francesi, je est un autre, io è un altro. Quindi noi siamo, questo è il punto, ed ecco perché queste dinamiche poi diventano così pervasive e così importanti, perché noi cerchiamo di estrofletterle, estrometterle, cacciarle fuori, attribuirle ad altri, ma poi ce le troviamo davanti costantemente, ce le troviamo davanti quando siamo allo specchio. Quindi il dramma e il bello della questione sta tutto lì. Nel senso che tu devi entrare esattamente in quest'ottica, non è qualcosa che accade solo all'antropologo, non è qualcosa che accade solo all'attore. In loro si dà in modo più chiaro, no? Più limpido, perché appunto l'attore è quello che è sincero per professione, il che ovviamente è un paradosso, formulato così, no? È un ossimoro, però è quello che fa. Però ci riesce, perché evidentemente ha una competenza emotiva e corporea tale che riesce a trasmettere questi messaggi a prescindere dal fatto che tu sai perfettamente che sei lì e che quello è uno che sta facendo, non è lui. Non so se vedete quanto è ricca come situazione, perché tu le cose le sai, ma poi non le sai. Quando sei lì piangi, quando ascolti quel coso, che succede in minore ma anche al cinema, Io avrò visto il fila finale di Blade Runner 50 volte e ogni volta che arrivo alla parte del monologo a me vengono le lacrime agli occhi. La so, la straso, so tutto, so quello che volete, però guarda caso è talmente potente quella capacità di trasmissione, di mobilitazione emotiva che ogni volta che lo vedo uguale mi ritrovo nelle stesse condizioni. Quindi questo è il punto, capite? Cioè questi modelli che noi attribuiamo a particolari categorie, attribuiamo a particolari condizioni, a particolari situazioni, andrebbero magari in minore ma diffusi, perché fanno parte della competenza di vita umana. Non so se mi spiego. Cioè noi perennemente ci esprimiamo ben al di sotto di qualunque standard a cui potremmo aspirare, perché ci tagliamo fuori tutta una serie di cose che per pregiudizi, ricadute cartesiane, che vi devo dire, timidezze, carattere, una miriade, qui è ovvio che poi i vari livelli si intrecciano, ma noi ci tratteniamo dal costantemente, molto più di quanto sarebbe opportuno, molto più di quanto sarebbe utile, perché appunto una comunicazione costruita in questo modo è una comunicazione che è in grado di arrivare anche a quelli che hanno tutti gli schermi del blasé in atto, perché passa oltre, non passa di là, passa dall'altra parte, la gira, ci passa sotto, ci passa intorno, la scavalca, è quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Bisogna trovare degli strumenti, e qui l'arte è sicuramente uno dei bacini cui andare ad attingere, l'arte attoriale, l'arte fotografica, l'arte musicale, quello che vi pare, perché noi dobbiamo trovare dei modi per far sì che i messaggi recuperino questa efficacia che non hanno più, salvo in alcuni casi in cui appunto il colpo di genio o il momento, quello che vi pare, è chiaro che alcune comunicazioni continuano a essere efficaci, però rispetto alla grandissima parte di quelle che vengono messe in campo, quelle sono un parlare che lascia il tempo che trova. Un rumore di fondo, un rumore bianco, non a caso Don DeLillo ha scritto questo bellissimo romanzo anni fa, che ha a che fare esattamente con questo, quel brusio di fondo che non ti dice nulla, non ti dà nulla, ti distrae soltanto, ed è il nostro tipo di... che bella lezione che è venuta fuori, sono contento. Allora, domande su questo, proseguo. Allora, vi do, diciamo, la prima parte, le prime informazioni su di no, ve lascio andare perché so quelle martellate che altrimenti non vanno a buon fine. Allora, abbiamo detto tutto questo, credo che si sia capito di che stiamo parlando a questo punto, per cui, tagliando corto sulle critiche a tutti gli altri sistemi precedenti, uno dei quali, tra l'altro, io vi inviterei caldamente ad andare a vedere, che è quello di Gaston Bachelard, che era, consta di una serie di testi di una bellezza rara, ed era ispirato agli elementi. Bachelard scrive, mi ricordo se dovrebbero essere 7-8 volumi, perché alcuni sono doppi, l'acqua sono due, la terra pure se non sbaglio, e scrive, essendo Bachelard un altro modello di, come dire, grande studioso schizofrenico, perché Bachelard era uno scienziato, un filosofo della scienza rigorosissimo e allo stesso tempo un amante sfrenato della poesia, e non è mai riuscito a mettere insieme queste cose, per cui da una parte ha scritto Il nuovo spirito scientifico, tanto per dirne una, che è un testo fondante della prospettiva scientifica attuale, e dall'altro ha scritto tutti questi libri di categorizzazione dei simboli secondo i quattro elementi tradizionali, che sono magnifici: la poetica del fuoco, la terra e i sogni del riposo, insomma ce ne sono una miriade bellissimi. Comunque dice Diderot, pur essendo allievo di Bachelard, dice: io non sono soddisfatto perché secondo me manca ancora qualcosa. Ed è vero, perché quello che riesce a fare Diderot con la sua archetipologia è collegare in modo inscindibile la vita immaginale, la vita emotiva e il corpo e la ragione. Cioè Diderot riesce a sanare con la sua teoria il gap che ha procurato il buon Cartesio fra res extensa e res cogitans. Perché cosa dice Diderot? Dice che la categorizzazione dei simboli, che è un compito immenso se ci pensate, perché i simboli sono, come dire, se le parole e le immagini hanno una potenza espressiva, i simboli sono l'ennesima potenza di questa capacità, ecco, i simboli costellano, dice, utilizza il termine appunto di Diderot, attorno a delle strutture che derivano dai riflessi corporei più profondi. E questo loro costellare in qualche modo indica una loro derivazione da questi riflessi, ovvero sia i simboli sono l'articolazione immaginale del gesto. Ecco perché si sana il gap, non c'è un corpo che fa una cosa e una mente che ne fa un'altra. Perché? Perché la mente è il risultato nel tempo dell'evoluzione di questo affinamento costante, di questo utilizzo del cervello per attribuire nuovi significati a cose che già di per loro erano importanti per via del corpo. No? Non a caso il primo di questi gesti è la stazione eretta. Quindi, come vedete, su questo c'è una collisione di tutti i discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi, perché quel discorso dell'essere umano come essere che cammina ha a che fare esattamente con quel punto lì, il momento in cui il nostro primo progenitore si alza in piedi, ecco, da quel gesto derivano una miriade di conseguenze. E a quel tempo non c'era nulla, non so se è chiara sta cosa. Non c'era una mente che considerasse la cosa e la vedesse come, no, c'era semplicemente un intero nuovo set di dati, un intero nuovo set di attribuzioni di rilevanza ai sensi, un'intera nuova possibilità, i famosi ai can di prima, perché alzandosi in piedi ti trovi due arti liberi. Che ce fai con questi due arti liberi? Non so, il canguro l'ha fatti diventare piccoli piccoli per avere il zampone, noi invece abbiamo avuto la fortuna di fare quest'ulteriore gesto evolutivo geniale del pollice opponibile e abbiamo avuto improvvisamente gli strumenti che il Neanderthal probabilmente non aveva. O meglio, degli strumenti di una versatilità tale che non era quella che aspettava il Neanderthal. Dovrò andarmi a studiare pure la struttura corporea del Neanderthal, ma ci mancava solo quello. Però, insomma, diciamo che sono una serie di cose che vanno prese in considerazione. Quindi, questo gesto dell'alzarsi in piedi, da un punto di vista immaginale, dice Durand, inaugura quelle che sono le strutture schizomorfe. E il termine è estremamente rilevante. Le strutture schizomorfe o le strutture diaeretiche, ovvero sia le strutture della separazione. Durand conduce un'argomentazione molto stretta che trovate in esaggi del... l'ho riportata, non mi ricordo in quale dei due, mi pare in quello del Saddles and Bags, se non vado errato, è un'articolazione molto stretta dei suoi discorsi con la psicologia, soprattutto con una psicologia non proprio canonica, diciamo, i padri della psicologia meno riconosciuti di Freud e Jung, ma con i quali comunque era in contatto, con Jung in particolare. E quindi appunto li chiama schizomorfe perché? Perché sono potenzialmente portatrici di schizofrenia. La schizofrenia è lì. E non è casualmente il fatto che io nei miei saggi spesso e volentieri parli di una schizofrenia un basso tenore di schizofrenia, perché noi siamo tutti schizofrenici in questa prospettiva. No, già il fatto semplice che ci pensiamo come mente e corpo separati è un indice di schizofrenia, perché invece noi saremmo una cosa sola, ne diventiamo due. Ma non è solo quello il punto è che questo è il gesto che separa. E la separazione è alla base, vi ricordo, il letto di Proust, non è casuale che sia una struttura inaggirabile, perché la separazione è alla base del nostro essere ciò che siamo. No? Nel momento in cui noi ripercorriamo in modo simbolico i passaggi della filogenesi, i passaggi del nostro essere diventati umani, nelle cosmogonie di tutto il pianeta, troviamo una costanza di momenti che vengono descritti da tutti, quindi tutte le narrazioni, pur diverse in termini simbolici precisi, con eroi particolari, con contesti particolari, ma in tutte loro si riscontrano degli archetipi, uno dei quali è la separazione dei genitori primordiali. No? Nel momento in cui la terra e il cielo si separano. E quando è che la terra e il cielo si separano? Quando noi ci alziamo in piedi. Perché nel momento in cui noi ci alziamo in piedi, improvvisamente c'è un orizzonte che non avevamo mai visto. Perché se tu stai ai carponi, l'orizzonte non lo vedi. Non so se è chiara questa cosa. Quindi nelle cosmogonie, in tutti i racconti delle varie tribù, nelle saghe, in tutte le grandi storie, il momento in cui terra e cielo si separano è l'eco in qualche misura, il rumore di fondo di un gesto del quale abbiamo una memoria corporea, non abbiamo una memoria in qualche modo documentale, perché non ce l'avamo, però è rimasto nel nostro corpo, è diventato parte del nostro sapere, e quando abbiamo avuto le parole lo abbiamo descritto. Ma l'abbiamo prima messo in scena, nei rituali, no? I rituali sono quasi sempre, comprendono una figura di elevazione, non è casuale, pensate alla chi è la messa, no? Quando c'è la santificazione dell'ostia, cosa fa? Il prete innalza il calice al cielo, ed è esattamente quello. È un movimento che continua, è quello che crea l'asse del mondo di tutte le grandi mitologie, è un movimento assolutamente centrale per noi, capite? Solo che, appunto, è il movimento che pianta il seme della separazione, la rottura dell'uroboros, la rottura del cerchio magico all'interno del quale vivevamo insieme alla vita, no? Quello scarto di Simmel tra vita e forma origina da qui, la cacciata dal paradiso terrestre origina da qui, tutti i grandi miti hanno a che fare con cosa? Con la separazione dell'uomo da sé o da una parte di sé, perché essere consapevoli, essere coscienti vuol dire essere regolarmente in ritardo. Non so se la cosa la capite, non è ovvia. Perché la consapevolezza vuol dire essere in ritardo? Perché prendere atto di ciò che è appena avvenuto vuol dire non star vedendo ciò che sta avvenendo, quindi c'è sempre uno scarto, che guarda caso è quello che vogliono sanare gran parte delle discipline orientali, no? Le discipline orientali, il grande allenamento, il fatto che diventino gesti, non so se avete fatto mai yoga, judo, karate o cose di questo genere, tai chi, cos'è? È una ripetizione di gesti che non è meccanica, perché se fosse meccanica sarebbe una colossale rottura di coglioni, ma è una ripetizione di gesti tali per i quali questi gesti diventano parte di te e tu non devi più pensare. Quello è il punto. Perché se tu combatti, perché sono tra l'altro quasi tutte strategie e arti di combattimento, se nel momento in cui combatti pensi a quello che stai facendo, hai perso. Perché il grande allenamento e l'addestramento delle parti speciali oggi, dei grandi mercenari, di chi vi pare, sta esattamente a far sì che tu non debba pensare. Perché pensare, in molti casi, non è una fortuna, è una iattura. Non so se è chiara sta cosa. Quando tu devi avere a che fare, tutti quegli grandissimi attori che vediamo, maestri di arti marziali, che si muovono come, no, vi ricordate Star Wars, quello che doveva fare con la spada e pia la palla, che si è bendato, io come faccio? Perché tu pensi troppo, perché tu dai troppo peso al messaggio di un solo senso, che guarda caso è il senso occidentale per antonomasia, no, la vista, se tu ti fondi tutto sulla vista sei fottuto, perché appunto nel momento in cui non vedi che fai? E invece tu hai dei messaggi, hai una consapevolezza più ampia attorno a te che ti deve permettere di agire anche se non vedi. No? Devi diventare la freccia, dicono i maestri zen del tiro con l'arco, non è un problema, manco devi guardare. Perché se sei parte del contesto, se sei lì, la freccia va dove deve. Fine. Te metti a mirare. Devi annullarti e diventare la freccia. Quindi, come vedete, la questione è estremamente ricca. No. Quindi l'atto del alzarci in piedi è un atto fondante da una miriade di ragioni, perché pone il primo momento nel quale noi possiamo diventare consapevoli, però pone anche tutti i costi che questo diventare consapevoli implica, perché la consapevolezza costa, no? Sto rileggendo un libro che avrei dovuto rileggere prima, che è La storia delle origini della coscienza di Erich Neumann, che tra l'altro è un autore, un allievo di Jung, con la prefazione di Jung, dove dice esattamente questo, dice, tenete presente che il nostro stato naturale è il sonno. Il nostro stato naturale è essere immersi nel flusso delle cose senza separazione. Tant'è che poi c'è tutto il transpersonale di Simone Dollar, l'inconscio collettivo di Jung, tutta una serie di tentativi di descrivere questa cosa che ovviamente finora non sono andate da nessuna parte. Perché? Perché vai a toccare la sacritudine dell'autonomia del soggetto, dici che fa parte di tutta un'altra cosa, no, non puoi. Tant'è che Jung ce lo siamo giocato e credo fosse uno degli autori più importanti per capire queste dinamiche. Non c'è più Jung, abbiamo tutta gente che fa conti adesso, vabbè. Comunque, prescindendo, speriamo che torni, perché la fiducia nei cicli e nei ricicli spesso e volentieri è utile. Però l'idea generale è esattamente questa. Dice lui, noi ogni volta che tentiamo, usciamo nel mondo, facciamo uno sforzo. Perché il mondo è un luogo poco accogliente, il mondo è un luogo pericoloso, il mondo è un luogo misterioso. E quindi che succede? Quando il mondo ti spaventa, tu tendi a tornare. E guardate quanto questo descrive le logiche della droga, dell'alcol correnti, no? Tendi ad annullare la tua consapevolezza e tornare dove eri, nel paradiso. Perché il paradiso terrestre è il luogo dove non c'è la separazione. Tant'è che quando è che vieni cacciato via? Quando impari a distinguere bene e male, ma insomma non è il bene e il male il punto è la distinzione. Nel momento in cui distingui, fuori, qui non ci puoi più stare. Non so se è chiara sta cosa. Questi sono i ragionamenti che trovate in Durand e in tanti altri grandi autori come Zimmer, per esempio, che non è Zimmel, è un altro, si chiamano tutti questo, c'è cioè la Z e la R, quindi come le stanze, avete presente Zimmer quando andate all'estero che vi offrono le stanze in affitto? Ecco, lui si chiama stanza. Questo Heinrich Zimmer, che era un tipo meraviglioso che andò in India e studiò, scrisse delle cose, è morto giovane, si era imparato il sanscrito, perché, tanto perché la gente c'ha, no? Un certo spessore, ma trovate anche, insomma, quasi tutti i francesi poi, stranamente, francesi e tedeschi. Il monte analogo, che attualmente mi sfugge come si chiama l'autore perché sono totalmente rincoglionito, visto che René Dommal è un altro testo che, insomma, vuol dire, non potete non leggere se volete avere un tipo di cultura un tantino più eclettica e ampia. Saggio di alpinismo simbolico, già questo vi dice tutto praticamente, fondamentalmente, no? Ed è esattamente su questo, cioè l'ascensione alla vetta come simbolo della creazione della cultura e del sé, di una bellezza assoluta. Vabbè. Comunque, quindi dicevamo che questo gesto dell'alzarsi in piedi per noi è cruciale da una miriade di ragioni, per una miriade di ragioni fisiologiche, simboliche, consapevoli, non consapevoli, di sviluppo, di evoluzione successiva. Segna un punto in cui effettivamente, non è casuale che è il punto in cui diventiamo umani, per quello è arrivata lì la ricerca e il ragionamento di questi discorsi, arrivano lì, perché è lì che inizia. Pur noi non avendo una mente, come dice Damasio, no? Senza mente e senza cervello, non c'erano, però eravamo già umani. Quindi dobbiamo fare onore a questo discorso, ragazzi, quello è il punto. No, non è negando l'importanza di queste sfere di significato che facciamo onore a ciò che abbiamo fatto e ciò che siamo stati e il percorso che ci ha portato fin qui, ma è riprendendole e restituendo loro la dignità che meritano. Perché, ripeto, in termini quantitativi, visto che ci piace tanto la quantità, il corpo ci ha portato per milioni di anni ad essere ciò che siamo. Un corpo che è cambiato in modi impensabili, perché, vi ripeto, noi partiamo da una situazione in cui eravamo stomaci che mangiavano. Fine. Però chiaramente non eravamo ancora umani perché non ci eravamo alzati in piedi, non avendo i piedi, non avendo le gambe, non avendo tutta una serie di cose. Però se andiamo, no, a rebours, come dicono i francesi, arriviamo a questo stomaco particolarmente furbo, particolarmente efficace, che riesce a trarre delle informazioni dal contesto in cui vive sempre più numerose e importanti, e per questo ha bisogno di qualcosa che gli permetta di processarle meglio e ha bisogno di qualcosa che lo protegga. E quindi le reti neurali, quindi l'apparato muscolo-scheletrico, ci abbiamo scritto tutto nel corpo, ragazzi. Come dice Damasio, noi siamo due ambienti interni, uno arcaico, che è quello appunto del tratto gastroenterico, e quello dopo, che è quello del sistema muscolo-scheletrico, che viene come protezione dello stomaco. Quindi non è il secondo cervello, è il primo. Qui partiamo da qui noi. E pensare che tutte le funzioni importanti siano al cervello è soltanto un ennesimo gesto immaginale di verticalizzazione valorizzante, perché non sta al cervello, al colmo della testa, più in alto di tutti, mentre abbiamo dei problemi con i piedi. E non a caso invece le culture orientali, come ci diceva giustamente Elisa da casa, i piedi ne hanno fatto uno dei più importanti centri di analisi e di studio, riflessologia plantare, massaggi e tutto quanto ha a che fare. Perché? Perché i piedi sono quelli che ci mettono in contatto con la terra, santo Dio. Noi i piedi ce li dimentichiamo, non li usiamo mai, non sappiamo manco come funzionano. Stanno dentro le scarpe e non vengono utilizzati. Quindi, questo è il problema. Però devi stimare la terra per pensare che il punto di contatto con la terra sia importante. Noi siamo cartesiani e quindi a noi dei piedi non ce ne frega una benemerita mazza. A noi interessa il cervello. Non so se vedete come le cose tornano. Al di là di tutto, Oddio, che dice Benedetta? Mi sono perso qualcosa. Sì, assolutamente, ma sono anche pensieri che avvengono in un corpo che è consapevole del fatto che stiano accadendo. No? La meditazione è anche riuscire a percepirsi vivere, non soltanto pensare. E quello è il punto, cosa che noi spesso e volentieri non facciamo. Perché siamo talmente focalizzati sui nostri pensieri che perdiamo di vista qualunque tipo di postazione, di contrattura, di errore posturale e via discorrendo. Quindi ci sono una serie di livelli pure sulla meditazione che sono importanti, no? Perché la meditazione ti deve portare in uno stato nel quale tu ritorni ad essere uno. Ed essere uno vuol dire che tutto accade contemporaneamente, e tu sei consapevole di tutto ciò che accade, non soltanto di una parte di ciò che accade, perché altrimenti è un po' un problema. Ok, allora, dicevamo, vi parlo degli altri due riflessi, poi le articolazioni di questa storia le prendiamo in considerazione la settimana prossima. Tra l'altro, devo fare i conti con la cosa perché non so neanche a che punto siamo con le non dovremmo essere molto lontani dalla chiusura del discorso. Quindi devo vedere un attimo se martedì non c'è lezione comunque, prossimo. No, perché c'ho le tesi. O so ubiquo oppure e mi pare di non aver contattato nessuno per un altro ciclo di questioni, quindi credo che la saltiamo. Quindi ci vediamo sicuramente mercoledì e facciamo il punto delle ore residue, eventualmente ne faccio qualcuna in più, vediamo un po'. Però tenderei a fare soltanto il mercoledì a questo punto, ma vediamo un attimo quanto serve. Ad ogni modo, quindi strutture schizomorfe, abbiamo detto la stazione retta. Poi seguono, diciamo, le opposte per certi versi, quelle che in un approccio dicotomico sarebbero il contrario, ovvero sia le strutture mistiche. Quali sono le strutture mistiche? Sono quelle dove il movimento è opposto, ovvero sia più che alla distinzione, alla precisazione, ci si muove verso la confusione, no? Verso l'annullamento delle differenze e il riflesso che attorno a cui costellano questi simboli è il riflesso dell'inghiottimento. Quindi chiaramente vedete che c'è tutto il discorso del respiro, tutto il discorso del cibo, tutto il discorso della digestione. Andiamo a toccare quelli che sono i livelli più arcaici del nostro essere, no? Giusto appunto, perché come abbiamo appena detto, i processi gastrici, i processi digestivi sono i primi processi dai quali siamo originati, sono quelli che oltretutto, vi ricordo, in questo tempo di delirio antibatterico, sono. Un attimo che arrivo, sei bloccato? Ah no, ok. Sono i processi nei quali è più chiara la partecipazione esterna, cioè ci sono batteri, ci sono virus, ci sono altri esseri viventi che ci aiutano a fare il nostro lavoro. I famosi fermenti vivi, quelli che si pigliano con l'elmetto bianco e tutte le cose quando vedete le pubblicità, no? Io mi prendo un bel vasetto di yogurt con 12 miliardi di fermenti. Ecco, quei 12 miliardi di fermenti attivi sono operai che ci danno una vita ad essere, ma che servono a rimpiazzare e a rinforzare quelli che già stanno lì, perché noi viviamo grazie al contributo di una quarantina di miliardi di altri esseri viventi, che poi dopo prendiamo a mucchina e sterminiamo dovunque li troviamo, perché che schifo. Però quelli del nostro stomaco invece vanno bene. Vabbè, dimmi Elisa. Valorizzante. Sì, se me lo ricordi ne parliamo. No, Duran. Gilbert Duran. È una cosa che ha a che fare con la stazione retta. Se me lo ricordi, cominciamo da lì la prossima settimana. Che tanto va bene. Allora, quindi dicevo, l'inghiottimento, oltre a tutto questo, tenete presente che è praticamente il momento nel quale noi facciamo entrare il mondo in noi. Quindi cosa sulla quale spesso e volentieri non ragioniamo, però invece è esattamente, cioè c'è solo un altro evento nel quale questo accade, che è più divertente per molti versi, però insomma è dell'accoppiamento erotico, non c'è un'altra istanza nella quale noi lasciamo che qualcosa entri, noi siamo abbastanza attenti, però il fiato e il cibo e l'acqua, ovviamente insomma questa triade di elementi sono quelli a cui diamo il permesso di entrare e sono ciò che diventa noi. Quindi noi chiamiamo i processi digestivi con tutti i termini tecnici del caso, però sono processi alchemici. È la famosa transustanziazione, quella dell'ostia. Stiamo sempre lì. Perché voi mangiate cose che diventano i vostri capelli, il vostro corpo, le vostre cellule. Non sono dei semplici generatori di energia e questo vi dimostra quanto è povera la metafora meccanica per descrivere ciò che siamo. No, perché noi parliamo di motore, parliamo di benzina, parliamo un sacco di cazzate, ma voi avete mai visto la benzina diventare parte dei vostri pneumatici o diventare parte della carrozzeria, rinnovarvi il cruscotto? Non mi sembra. Invece il cibo a noi questo fa. No? Il cibo diventa noi. Ecco perché poi mangiare male è un problema, non tanto per problemi New Age astratti, quanto per il fatto che se mangi male sei male tu, perché la tua materia è fatta male. Solo che siccome noi stiamo sempre con la res cogitans e la res extensa, il fatto che noi diventiamo un corpo che è una chiavica, tutto sommato non è che ci faccia una grande differenza. Poi di questo parleremo estensivamente. La terza struttura centrale, che è quella che guarda caso permette la convivenza di queste due, perché se ci fossero solo queste due saremmo in un manicheismo normale e non avremmo risolto un tubo di nulla, ma no, dice di no, le due strutture schizomorfe e mistiche sono costantemente in un rapporto tensivo, in un equilibrio dinamico, grazie alle strutture sintetiche, che sono quelle ispirate al ritmo. Questo è il punto. Il ritmo del mondo è ciò che permette il fatto che convivano dei momenti nella nostra giornata, nella nostra vita, nella nostra cultura, dove viene privilegiata la separazione a scapito della congiunzione e viceversa. E queste strutture sintetiche si ispirano giustamente al ritmo, perché noi saremmo, no, al di là del fatto della famosa questione che poi prendono per il culo anche latte e i suoi derivati, che le persone di colore hanno il ritmo nel sangue, ma tutti noi abbiamo il ritmo nel sangue, perché il nostro sangue scorre a un ritmo. Il nostro respiro scorre a un ritmo, la nostra vita è ritmata costantemente e se non lo fosse saremmo morti, quindi meglio che venga, ben venga il ritmo, no? E il ritmo, tra l'altro, guarda caso, è anche lo strumento tradizionale per l'estasi, no? Pensate ai rave party, pensate alle cerimonie tribali, pensate alle percussioni, è il ritmo che ti porta fuori, non il resto, è il ritmo che è talmente il tuo corpo che a un certo punto fa sì che il corpo torni a reimpossessarsi di sé e scacci sta presenza ingombrante dell'io che vuole fare i conti, capire cose e ha rotto le palle. Ecco, allora l'estasi è indotta dal ritmo. Ritmo e droghe, su quello poi torneremo per una serie di questioni. Non so se sapete perché i Doors si chiamano Doors. Non so se sapete chi sono i Doors, prima di tutto, perché qui già devo chiedere, qui mi dicono così da casa. Esatto. Abbiamo una ferrata in storia del rock. Allora, i Doors sono stati uno dei gruppi rock più importanti della tradizione, Jim Morrison, compagnia cantante, Light My Fire e compagnia, e il loro nome viene da un testo di Aldous Huxley che è The Doors of Perception, che vuol dire le porte della percezione, ed è un librino molto carino che dà conto dei suoi esperimenti con l'LSD. Cioè lui prendeva LSD con controllo medico, non per sballarsi, ma per vedere quanto la sua capacità di capire il mondo ne venisse amplificata. Perché guarda caso, in tutte le culture tradizionali ci sono delle strategie cognitive riservate ad alcuni, che sono gli sciamani, che sono i preti, che sono figure di un certo rilievo, in cui c'è un'espansione delle percezioni. Attraverso i funghi, attraverso le droghe, attraverso il peyote, attraverso gli alcolici, attraverso tutta una serie di cose che vengono messe al servizio di una miglior conoscenza. Perché per molti versi tolgono parte dell'ingombro della ragione e ti permettono di accedere a quegli altri livelli, a quelle altre sfere che sono la sfera del transpersonale, la sfera del... non lo sappiamo, no? Come dire. Un patito del fantasy, quindi il multiverso è un po' come dire a casa mia, perciò non ho grosse difficoltà a immaginarlo, però ecco, quello che è altro rispetto a ciò che noi comprendiamo Ecco, è qualcosa che è parte, cuore della grandissima parte delle culture tradizionali. Noi no, evidentemente, ma guarda caso però abbiamo cocaina che, come dire, ci sta inondando, nel senso letterale del termine. Abbiamo degli utilizzi dell'alcol che sono assolutamente mirati esclusivamente a questo e non al sapore dell'alcol o alla qualità di ciò che beviamo, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò se ne potrà parlare estensivamente. Ok? Quindi... stazione eretta, inghiottimento, ritmo, sono i tre riflessi fondamentali a cui fa riferimento Durand. Sono appunto riflessi pre-consapevoli, sono riflessi dove il ruolo della testa, della consapevolezza, della ragione non c'è. Sono qualcosa che guida il nostro modo di essere a prescindere da ciò che ci raccontiamo in proposito. E da questo punto di vista possiamo cominciare ad accennare anche quella che è la conclusione poi del corso, ovvero sia che la gran parte di ciò che noi ci raccontiamo da molti versi è derivazione in senso paretiano, ma non soltanto le derivazioni, quasi tutto. Perché noi in linea di massima non facciamo altro che dare una veste comprensibile, esprimibile, razionale a delle pulsioni, delle spinte, delle necessità che partono dal corpo, passano attraverso l'immaginale e si manifestano poi in certe costruzioni razionali. Ci siamo? Ok, bene. Allora, grazie dell'attenzione, grazie dei contributi, anche da casa, sono molto contento.